Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti voi da Claudio, che inizia in questo sabato con Maria una nuova serie di meditazioni che non so quanto dureranno perché è un librone, diciamo quasi di 500 pagine, per cui dovremmo meditare, ecco, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda. È stupendo, è bene conoscere la Madonna, conoscendola, diciamo che l'amore per lei aumenterà. Vedremo quanto è stata amata da Dio, l'ha resa così grande, che mente umana non può misurare la grandezza, la pienezza di grazia. Come si fa a misurare? A parole sì, ma con i fatti la pienezza di grazia in paradiso comprenderemo cosa significa esattamente. Comunque, pienezza di grazia, pienezza di Dio, Dio è infinito, vero? Ed è fonte di ogni grazia. Ecco, diciamo, riempito, perché piena vuol dire che riempita di questa grazia divina è la Madonna. Io direi, se permettete, vorrei dire un Ave Maria insieme a voi per salutarla con il saluto dell'angelo, ma anche per chiedere la grazia di aprire le nostre menti, i nostri cuori a comprendere, ecco, il peso anche di questa rivelazione, che ha tanto di nulla osta, vero? Non è una cosa non considerata, perché cioè, è proprio un aiuto a conoscere la Madonna. E credo che sia proprio una grazia speciale questa, perché la iniziamo praticamente l'antivigilia della Natività. No, anzi, scusate, in questa settimana abbiamo festeggiato la Natività di Maria, ma oggi è sabato, che è giorno dedicato alla Madonna, e dicevo, iniziare, ecco, questa meditazione sulla vita della Madonna proprio nella settimana dove si festeggia, si solennizza la Natività di Maria. In questo tempo in cui le derive luterane, che della Madonna non vogliono sapere niente, ecco, per noi credo che sia una gloria, ecco, ci gloriamo di poter invece lodare il Signore che la creò e lodare la Madonna che accolse, ecco, nel suo grembo il nostro divin Salvatore. Pertanto vorrei salutare insieme a voi la Madonna con un cuore devoto e umile, perché noi stiamo davanti a colei che è la madre di Dio, la sposa dello Spirito Santo, la figlia dell'Eterno Padre. Allora, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rimirateci, Maria, con quegli occhi di pietà, soccorreteci, Regina, con la vostra santa carità, nel meditare questa meravigliosa storia, vita, ecco, della Madonna rivelata alla venerabile Maria da Greda. Dobbiamo naturalmente, prima dobbiamo parlare, dobbiamo presentare anche chi è questa venerabile Maria da Greda, per avere una conoscenza anche più completa di colei, che è stata scelta da Dio, dalla Madonna, per narrare la propria vita. Ora, la venerabile Suor Maria di Gesù da Greda nacque nel 1602 in Agreda, provincia di Burgos, in Spagna, da nobili ma decaduti genitori. La sua famiglia fu rallegrata da 11 figli, 7 morirono in fasce, 2 si fecero religiosi, 2 figlie, fra cui la nostra Maria Coronel, che bello, Coronel, entrarono in convento. I 2 santi genitori entrarono anch'essi in religione. La gioia indescrivibile provata dalla madre quando la portò per la prima volta in chiesa per offrirla al Signore fece presagire che la neonata era stata prescelta per grandi cose. L'infanzia. Cose meravigliose si raccontano della bambina da testimoni oculari degni di fede. Dio stesso si fece maestro di quest'anima privilegiata. A soli 2 anni, anticipando in lei l'uso di ragione, in una visione Dio le rivelò la sua grandezza, la miseria della natura umana e la bruttezza del peccato, suscitando in lei un vivo amore per Dio, un profondo disprezzo di sé, un grandissimo orrore del peccato ed un ardente desiderio di santità. Sentimenti che durarono anche dopo la visione e furono il fondamento solido del suo edificio spirituale. Prime prove. Ma siccome la tribolazione è il mezzo insostituibile per purificare l'anima, e renderla atta a ricevere i doni di Dio, il Signore, dopo averle fatte gustare le dolcezze del suo amore, a soli 6 anni la provò con una dolorosissima e lunghissima aridità, in cui le sembrava che Dio, per sua colpa, l'avesse abbandonata. Non cessava perciò di umiliarsi e annientarsi davanti a Dio e alle creature, invocando con sospiri e lacrime pietà. Non sfuggì ai genitori il cambiamento della figlia e credendo che quell'abbattimento procedesse da pigrizia, cominciarono a trattarla con severità. La piccina se ne affliggeva e faceva ogni sforzo per ubbidirli ed accontentarli. E non riuscendo sempre più se ne umiliava, credendosi indegna del loro affetto. Queste pene interiori influirono sul suo tenero corpicciolo ed ella cominciò a deperire. Ai dolori dell'anima si unirono le ripetute malattie che la persuasero sempre più essere lei in casa un essere inutile ed un ingombro importuno. La piccina trovava conforto nel pensiero che la sofferenza è necessaria eredità dei figli di Adamo e che è un rimedio somministrato alla paterna bontà di Dio per guarire la corrotta natura umana. Altra fonte di consolazione era per lei la meditazione della passione di Gesù, che spesso con voce interiore le diceva: Io ho patito ben di più per te. Parole che accendevano in lei il nuovo desiderio di sempre maggiori sofferenze, liberandola da ogni affanno. Dunque, vediamo innanzitutto come Santa Teresina, che ha un modo molto semplice per spiegare le cose grandi di Dio, fa un esempio proprio elementare. Dice: Il Signore, quando vuole innalzare una persona, fargli dei doni particolari per elevarla alla conoscenza di cose di Dio, la usa come una palla da tennis. Dice: con più violenza la scaraventa a terra e più in alto rimbalza. Come esempio, mi sembra che sia un esempio che è impossibile non comprendere lo stile di Dio. Invece a noi pare, ecco, che il Signore ai suoi prediletti gliele dia tutte dritte, e invece non è così. Ai suoi prediletti il Signore parla della sua sofferenza, della sua passione. E anche Padre Pio diceva le stesse cose. Ecco, Gesù gli parlava dei suoi dolori perché voleva essere consolato. Ora, nella nostra vita, quando abbiamo molto da soffrire, dovremmo ringraziare in questo modo. Donaci, o Signore, il santo dono di accogliere con gioia la tua santissima volontà purificatrice e di adorarla. E dobbiamo pregare non solo per noi, che facciamo fatica poi a mettere in pratica quanto stiamo chiedendo, ma per tutti coloro che sono nella prova e che, tentati dal nemico, tendono a imboccare la via della disperazione o dello scoraggiamento come minimo. E invece è un segno ben diverso che le anime, le guide spirituali che si intendono di queste cose, quando incontrano un'anima che è molto strapazzata, pensano: chissà che cosa vuole Dio da quest'anima così strapazzata. Per cui la guida spirituale l'aiuta, la consola, la guida, la stringe, diremmo così, ai polsi per farle sentire che non è abbandonata, perché la tentazione sarebbe quella di dire: non è possibile che tutte queste sofferenze capitino a me, vuol dire che me le merito, vuol dire che il Signore è indignato, vuol dire che il Signore mi respinge, vuol dire, invece vuol dire esattamente il contrario. Dice: per entrare nella stanza dello sposo bisogna essere purificati, bisogna essere profumati. Ecco, e naturalmente queste operazioni l'uomo che ragiona secondo la carne non riesce a intenderle, non le comprende. Voi vedete che questa creatura, Maria da Greda, il Signore ha cominciato a 2 anni a dirgli qualcosa, ma poi subito dopo, poiché la rivelazione era grande, doveva renderla atta ad accogliere questa rivelazione. E allora abbiamo sentito grandi prove, grandi sofferenze, umiliazioni, tutta roba buona. Ma così pensano coloro che umilmente ritengono che il Signore tutto questo lo faccia perché vede che abbiamo bisogno di purificazione. E allora il nostro modo di pensare, secondo lo Spirito, ecco, è questo: il Signore mi ama, e poiché mi vede così sporca, così inadatta, ha cominciato le sue cure di purificazione e di ammaestramento. Così pensa l'anima umile e ringrazia e dice: Signore, quel che patisco è troppo poco, vero, per quel che merito, perché dovrei essere strapazzata molto di più, ma poiché tu sei misericordioso, ecco, mi somministri dei medicinali che io posso sopportare naturalmente con il tuo aiuto. Allora, è interessante anche questa presentazione, ma non è mica finita, perché ora arriviamo al voto di verginità. Fin dai primi anni desiderava di consacrarsi tutta al Signore, ma la sua discrezione la trattenne finché non ne ricevette più chiari impulsi. Finalmente, all'età di 8 anni, il giorno di Natale, non sapendo che offrire a Gesù bambino, si sentì spinta a consacrargli la sua verginità, come fece, chiamando testimoni, la Vergine Maria, San Giuseppe e i suoi santi protettori. Il celeste sposo, pur tenendosi occulto, quale segno dell'accettazione dei celesti sponsali, cominciò a versare più abbondantemente le sue grazie nell'anima della sua diletta sposa, accendendo sempre più in lei il desiderio di ritrovarlo. Tutto ciò non poté operarsi senza che qualcosa trapelasse all'esterno, sicché si cominciarono ad ammirare le sue virtù e a scoprire che la sua ritrosia non era dovuta a scarsità di ingegno, ma ad una unione con Dio, e il disprezzo si tramontò in venerazione. Ecco. Innanzitutto noi sappiamo che il Signore si pasce tra i gigli. Ora, questo argomento è molto importante, soprattutto di questi tempi, dove la verginità non è apprezzata, non è stimata come un dono, un sigillo che Dio ci ha dato e vuole che siamo puri nello spirito e nel corpo. Perché la verginità fisica è, diciamo, una parte della verginità, ma una persona potrebbe essere vergine e superba, o presuntuosa, oppure una creatura che si compiace di dire io sono vergine. Ma però è l'anima, il cuore che deve essere vergine insieme al fisico. Vedete che ad esempio il demonio è lo spirito immondo, impuro, ma non ha carne. Eppure lo spirito immondo, da che cosa dipende la sua immondezza, la sua superbia? Dal fatto, cioè, è immondo perché è superbo, per cui è impuro per via della, della superbia e della presunzione, perché voleva essere come Dio. Ora, queste, diciamo, questa virtù è da invocare anche per noi, è da invocare per i bambini che il Signore ci dona. Ma vedete, per comprendere anche questo, diciamo, questo argomento, cioè, Santa Margherita da Cortona aveva perso la verginità fisica perché si era unita a una persona che aveva promesso di sposarla. Rimase incinta, ebbe un figlio, ma lo sposo morì durante una battuta di caccia e lei restò praticamente senza questo promesso sposo. E naturalmente patì così tanto nel vedere la sua mancanza, per aver offeso Dio, per essersi allontanata dai suoi comandamenti, per aver peccato riguardo alla purezza, cominciò una vita di penitenze veramente durissime, proprio perché il dolore era grandissimo, per cui le penitenze erano durissime. Tant'è vero che il padre suo spirituale dice: Margherita, modera un po' la tua sete di penitenze, e lei risponde: io dovrei aver pietà di questo corpo di fango che mi ha portata ad offendere Dio. Insomma, fatto sta che questa donna, infocata d'amore per il Signore, ebbe rivelazioni, visioni, cose varie, e un giorno Gesù le disse: Margherita, tu in paradiso farai parte, attenzione, farai parte delle vergini infuocate d'amore per me, e mi seguirai ovunque le vergini infuocate d'amore sono chiamate a seguirmi. Pertanto non era fisicamente vergine, ma la riacquistò mediante le grandi penitenze. La Maddalena anche non era vergine fisicamente, ma pianse così tanto, ma fece poi penitenze terribili, tant'è vero che Santa Maria Maddalena è venerata come la santa penitente, Maria Maddalena la penitente. Pertanto il Signore, diciamo che la risurrezione e la vita, ecco, fa dei doni speciali a coloro che in modo speciale poi sono disposti a piangere i propri peccati e mostrare il proprio dolore in modo così ardente che il Signore dirà: molto ti è perdonato perché molto hai amato. E allora vediamo, ecco, era importante anche trattare questo argomento, perché questo dono della verginità deve essere di dentro e di fuori. Don Dolindo una volta disse a delle monache, dice: voi siete pure, diciamo, riguardo alla purezza fisica, come degli angeli, ma diceva: siete superbe come i demoni, pensa un po'. Pertanto vedete che siamo sempre sotto prova. L'umiltà è la nostra forza. Perché? Perché il demonio non ha paura di nessuno, delle nostre virtù, ma una virtù che non sopporta è quella che lui è, cioè, che è proprio contraria alla sua natura di demonio. Cioè, lui è superbia e non sopporta gli umili. E allora chiediamo questo dono della verginità interiore ed esteriore, ed aiutiamo le anime anche ad apprezzarla. Adesso abbiamo un'altra. Noi continuiamo questa storia perché dovremmo prima dare una presentazione a questa vita, sapere chi è che ci narra queste cose, chi è la creatura scelta, la confidente scelta dalla Madonna per rivelare la sua vita. Ora, una casa è stata trasformata in convento. A 12 anni Maria chiese di entrare in convento e già si trattava di farla entrare nelle Carmelitane, quando intervenne un fatto straordinario. Sua madre, Caterina, che era salita ad un altro grado di unione con Dio, ebbe una visione in cui le veniva ordinato di abbandonare il marito, i figli, e convertire la sua casa in convento, nel quale chiudersi con le sue figlie. Il confessore ebbe la stessa illuminazione da Dio. Le difficoltà che sembravano insormontabili crollarono ad una. Il marito, dapprima meravigliato e riluttante, a 60 anni entrò, quale laico, nell'ordine di San Francesco, dove poco dopo lo seguì anche il fratello. Caduti tutti gli ostacoli, fatti gli adattamenti opportuni alla casa, eretta in pochi mesi in chiesa, eretta in pochi mesi la chiesa, L'8 dicembre 1618 si inaugurò il monastero con la venuta da Burgos di tre monache concezioniste fondate dalla venerabile Beatrice de Silva, portoghese, e passate poi sotto la regola e la guida dei francescani, chiamate francescane scalze concezioniste. In esso entrarono la madre Caterina Coronel, la mamma di Maria, con le sue due figlie, seguite ben presto da varie donzelle di Agreda. Suor Maria si diede con tutto l'impegno a trascorrere santamente il suo anno di noviziato, nel quale fu arricchita di nuovi doni. Fra gli altri, Dio le concesse di aver giorno e notte la presenza immaginaria di Gesù Crocifisso, che la eccitava continuamente a crescere nell'amore, nel desiderio di austerità e di purezza. Nella festa della purificazione del 1620 fece la professione a cui intervenne pure il padre, già religioso professo, col nome di Fra Francesco del Santissimo Sacramento. Ecco, voi vedete, qui una casa è trasformata in convento. Ma le nostre case, per esempio, quante immagini sacre hanno anche appese ai muri, oppure come si usava un tempo che in ogni casa c'era un angolino che con un altarino e poi la famiglia si riuniva in preghiera davanti a questo altarino, questo altare nell'angolo in qualche posto. E noi vediamo, questo addirittura l'ho notato girando un po' anche per case religiose e anche per conventi, ho notato che mentre prima vi erano immagini sacre della Madonna, di Gesù, dei Santi, di tante cose, insomma, che comunque richiamavano, ecco, alla vita di Gesù e della Madonna, adesso comincio a vedere, no, ho cominciato già da anni a vedere delle immagini, cioè che hanno sostituito quelle, con immagini di montagne, di fiori, di animali, di mari, di tramonti, eccetera, eccetera. Cioè, ci siamo spostati, vero? E siamo andati, diciamo, alla creazione, con magari con qualche frase, qualche salmo. Però diciamo che questo è significativo perché un po' alla volta vedete dove siamo arrivati, no? A una mentalità quasi da New Age. Pertanto ciò che conta è l'uomo e le creature, e il creatore va in secondo piano. E tra i discorsi anche di alte cariche, abbiamo sentito dire che bisogna concentrare la nostra attenzione sull'uomo, ecco, soprattutto. E diciamo che in verità il primo comandamento dice di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, il prossimo come noi stessi, non amare il prossimo come Dio o farsi come Dio e il Signore è un optional. Diciamo che c'è una deriva lenta lenta, la gente non si accorge perché è lo stile del maligno, lui avanza lentamente, ha pazienza e un po' alla volta ci porta a pensare in modo diverso da come avete sentito. Le case, questa casa è diventata un convento. E diciamo che anche in casa nostra ci devono essere un bel crocifisso, ci deve essere un'immagine della Madonna, dell'angelo di San Michele, vero, dei santi nostri protettori, in maniera che uno, come gira lo sguardo, c'è sempre un richiamo alle cose di lassù. Mentre noi entriamo in case anche dove ci sono cose, nudi, scene, diciamo, che sarebbe meglio non si vedessero, praticamente atteggiamenti riprovevoli, quadri di nudi, eccetera, eccetera, no? E vedete, questa lenta deriva, comunque c'è tutto che ci invita, a parte che poi c'è il televisore che butta fuori immagini in quantità, per cui quadri su quadri, che però non invitano a pensare, a guardare le cose di lassù, ma invece a guardare le cose di qua giù. Ecco, a questo punto io chiederei però una pausa musicale, e poi continueremo, e credo che forse non riusciamo neanche a spiegare tutta questo primo capitolo, diremo così, della vita, perché potrei soltanto leggervela, ma mi sembra conveniente anche meditarla insieme, perché queste cose hanno un significato, cioè è un linguaggio che ci spiega anche, diciamo, questi atteggiamenti, questi fatti, queste decisioni, ci interpellano per dire: e tu, questo ha fatto così, e tu dove sei andato? Vedi che sei il contrario delle anime sante? Bene, allora ci sentiamo tra poco. Ave Maria. Maria, cari amici, ecco, riprendiamo la nostra meditazione sulla vita della Madonna, ma intanto stiamo meditando sulla vita della venerabile Maria da Greda, che è la confidente della Madonna. Passiamo alle prove e i favori. Per aumentare la sua purezza e i suoi meriti e per prepararla ai grandi favori che l'attendevano, dovette passare per ogni genere di sofferenze fisiche e morali, non escluse le persecuzioni, e persecuzioni sono scritte in grassetto, che quando noi troviamo persone perseguitate dovremmo dire: che creatura benedetta quella lì, invece diciamo: ecco, quei disgraziati se lo meritano. Capiamo il contrario e siamo sotto il dominio del demonio, che ci fa vedere le persone che vengono purificate, a lui danno fastidio perché lui è sporco e resterà sporco per tutta l'eternità, e non sopporta che coloro che vengono purificate, per cui diventano belle, diventano più, diciamo, immagine e somiglianza di Dio in modo più perfetto, ecco, vengono disprezzate. Allora, non escluse le persecuzioni di alcune consorelle, ma guarda un po', tra consorelle e confratelli, com'è facile, no? Però il Signore permette queste cose. E in più le vessazioni diaboliche, quindi dici: ma com'è possibile? Il demonio mi strapazza, i fratelli o le sorelle mi strapazzano, ma cos'è sta cosa? Ma veramente le merito tutte? Vuol dire che il Signore non mi sopporta più, ecco, permette che io sia strapazzata. E proprio interviene subito la tentazione per farci cadere nella, diciamo, nell'essere sconsolati, nel sentirsi abbandonati, è vero, oppressi, eccetera, eccetera. E invece è tutto il contrario, abbiamo visto anche prima. Ombre spaventose di defunti, figure di uomini o animali, schifosi o terribili, disturbavano la sua preghiera o interrompevano il suo sonno. Altre volte il demonio le si gettava addosso con un peso così enorme da schiacciarla come un torchio, o con parole o gesti o fantasie immonde torturava la sua anima virginale. La martoriava poi di continuo col timore di essere illusa e sulla strada della perdizione. Vedete che prova. Dio però non mancava anche di consolarla con straordinari favori, quali: primo, quello di sentire un suavissimo gusto nel ricevere l'ostia santa. Però a chi fa sentire questo suavissimo gusto? Alle anime pure, alle anime purificate. Chiediamo, ecco, quando abbiamo da patire, dice: sono contento, Signore, sono contento, purificami, Signore, sarò più bianco della neve e allora gusterò, ecco, il suavissimo gusto quando faccio la comunione. Secondo, vedere il Santissimo circondato di vivo splendore. Terzo, l'apparizione della Madonna col bambino che venne a visitarla e a confortarla sul suo letto di dolore. Quarto, quella di Gesù tutto coperto di piaghe che la eccitava a soffrire per amor suo. Ma i favori celesti non furono mai disgiunti da sofferenze fisiche e morali. Le abituali infermità di Sor Maria si aggravarono a tal punto da rimanere storpia, inabile a muoversi da se stessa, e costretta a valersi dell'aiuto della consorella per discendere dal letto e farsi portare sopra una sedia quando voleva comunicarsi. Pensate un po', questa giovane. Il demonio aggiungeva i suoi maltrattamenti, tanto che ella arrivò a confessare che visse per più di 40 anni soffrendo dolori di morte senza morire. E sentite un po', questa frase subito mi viene in mente. Padre Pio, io, dice Padre Pio, muoio infinite volte, in ogni istante, io muoio infinite volte in ogni istante, ma però continuo a vivere. muoio infinite volte in ogni istante, di ogni tipo di morte. Ecco, Padre Pio, la frase completa è questa qua. Infinite volte in ogni istante di ogni tipo di morte, per cui morte di disperati, morte di trucidati, morte, ogni tipo di morte. Pensate, e qui vedete che bello, no? Perché leggere la vita dei santi, poi vedi che certi aspetti assomigliano ad altri santi, soffrendo dolori di morte senza morirne. Miracolosa guarigione. In tali condizioni era impossibile a Suor Maria frequentare gli uffici e le funzioni della comunità a cui tanto desiderava partecipare. Supplicò allora il suo sposo divino non già di liberarla da quelle infermità, ma soltanto di mitigargliele in modo da poter associarsi in coro con le sue consorelle nel lodarlo. E Dio la esaudì. Ma volle che la grazia passasse per le mani della sua Santissima Madre, affinché sempre più si sentisse obbligata alla Regina del Cielo. E l'intercessione della Santa Vergine guarì infatti perfettamente e poté riprendere l'osservanza pronta e totale di tutte le pratiche del convento. Vedete, cioè, la bilancia. Adesso ci sono le bilance elettroniche, no? Ma la bilancia aveva due piatti, vero? Con due contenitori, dove su di uno si mettevano i pesi corrispondenti a quelli che c'era nell'altro piatto, cioè per pesare. Ecco, e qui praticamente possiamo dire tanti dolori, tante grazie. Qui è sempre bilanciato questo dono. Per avere questo devi avere quello e desiderarlo. Ecco, sempre umilmente rivolti al Signore con queste parole. Signore, si faccia di me secondo la tua santissima volontà, perché tu mi ami e vuoi il mio bene. Tu non vuoi che io sia un piccolo santo, ma tu vorresti che io fossi un grande santo, perché più grande sono, più gloria ti do. Infatti, gloria di Dio è l'uomo vivente. Uno più è santo e più dà gloria a Dio. Allora, pensiamo quanta gloria a Dio diamo noi senza santità e senza ricercarla e lamentandoci se il Signore vuole prepararci alla santità. Straordinarie penitenze. Alle abituali penitenze ella aggiungeva, col permesso e l'approvazione del confessore, molte mortificazioni. Dormiva due sole ore per notte sul nudo pavimento o su un tavolo. Si flagellava con tanta spietatezza da sembrare un miracolo che non ne venisse meno, per la sua copiosità di sangue che usciva dalle carni lacerate. Portava sulla nuda carne cilici, funi pesanti, catene. Cinque volte al giorno si dava la disciplina e tre giorni alla settimana si nutriva di solo pane e acqua. Il Signore naturalmente gli faceva la grazia di poter fare tutto questo, ma in pratica il Signore si bea nel vedere coloro che più lo amano e più gli assomigliano. E come il Signore si è offerto per salvare le anime, questa creatura, queste creature sante, io cito sempre Padre Pio, ecco, quando gli dissero: Padre, ma lei è tutta una piaga, e dice: se non ci sarà posto su altre piaghe, per altre piaghe faremo piaga su piaga, ma dateci un po' delle vostre sofferenze. No, mai. Io sono l'egoista del dolore, dice Padre Pio. Se volete mi date dei vostri, ma io dei miei neanche un po'. Perché dice: mediante la sofferenza io salvo le anime, do gloria a Dio e santifico me stesso. Che storie, vero? Come sono difficili. queste cose. Ebbene, adesso abbiamo lo zelo per la gloria di Dio e la salute delle anime la consumava ed essa offriva tutte le sue preghiere e penitenze per la conversione degli infedeli. Per cui si offrono queste cose, spesso in estasi, dal 1620 al 1631, Dio le fece vedere i diversi popoli del mondo e lo scarso numero di anime che conoscevano il vero Dio, finché un giorno, mentre stava pregando per la conversione degli infedeli, le parve di essere trasportata in mezzo agli indiani del Nuovo Messico, che già aveva visto in varie visioni. E Dio le comandò di dar libero sfogo al suo zelo col predicare a quella gente la fede di Gesù Cristo. Ed ella ubbidì e, predicando nella sua lingua spagnola, fu intesa dagli indiani come avesse parlato del loro idioma e compì miracoli in conferma della dottrina che predicava. Capite? Il Signore mandava queste anime a convertire gli infedeli, no? Noi invece invitiamo gli infedeli a convertire noi, a prezzo della nostra gola. Per più di 500 volte Suor Maria ebbe tali rapimenti e le sembrò che per l'efficacia della sua predicazione tutto un vasto regno, con a capo il suo principe, avesse piegato il collo al soave giogo di Cristo. Con umile schiettezza la suora manifestò al confessore tali prodigiosi avvenimenti, ed egli non esitò a giudicare che Suor Maria fosse trasportata in quei luoghi corporalmente, cioè in bilocazione, come anche Padre Pio. Quando i figli di San Francesco si spinsero ad evangelizzare le terre del Nuovo Messico, furono visitati da molti indiani appartenenti a tribù a loro sconosciute, venuti per supplicarli di rigenerarli a Gesù Cristo nelle acque del Santo Battesimo. Stupirono quei religiosi ad una domanda tanto inaspettata, ma ben più si meravigliarono quando intesero che già da lungo tempo una donna predicava tra loro il regno di Gesù Cristo e che questa donna si involava sovente dai loro sguardi così improvvisamente che non sapevano dire ove abitasse. Padre Alfonso di Bellavides, religioso di molto zelo, accondiscese al desiderio di quegli indiani e dopo un lunghissimo viaggio arrivò a quel regno lontano ove battezzò tutto il popolo, a cominciare dal re e dalla sua famiglia, avendo trovati tutti molto ben disposti ed istruiti sulla verità della nostra fede. 8 anni dopo, Padre Alfonso ritornò in Europa desiderando conoscere chi fosse quella donna che aveva evangelizzato tutto quel popolo. Giunto a Madrid, seppe della fama di santità di Suor Maria e, munito di speciale facoltà, poté interrogarla in virtù di santa obbedienza e venire a conoscere che veramente essa era vissuta fra quelle genti di cui conosceva gli usi e costumi come se per lunghi anni avesse abitato in quei luoghi. La serva di Dio seppe anche dirgli di averlo veduto in quelle lontane terre insieme con altri religiosi, precisando il giorno, l'ora, il luogo, tanto che quel padre concepì per lei grande stima e venerazione e nel ritornare in America volle da lei una lettera per conforto ed eccitamento dei suoi compagni missionari. Ecco, io qui mi fermerei perché la prossima volta finiremo di raccontare queste belle storie, sentite, che conoscerle o non conoscerle cambia tutto. Quanto bene fa all'anima vedere e ascoltare la vita dei santi e le operazioni che Dio fa con coloro che si donano totalmente a Lui. Ecco, con questo io termino e vi auguro una santa serata e noi ci sentiremo, Dio piacendo, sempre il secondo sabato, il quarto sabato e, se c'è, anche il quinto sabato. Ecco, questi sono gli appuntamenti. Avremo modo, ecco, di meditare questo meraviglioso libro, ovvero questo meraviglioso racconto. Io ricordo che lo lessi, penso 40 anni fa, a San Giovanni Rotondo, e adesso Padre Pio, che me l'ha fatta leggere là, dice: adesso te la rileggi un'altra volta, e così puoi allargare anche e aiutare le anime a conoscere le grandezze di Dio e della sua Santissima Madre Maria. Santa serata a tutti da Claudio. Ave Maria.